Buongiorno amici e amiche della Radio in Italiano, qua la Radio UMH, la Radio Miguel Hernández dell'Università di Elche. Siamo sulla Costa Bianca che ci offre sempre il suo sole, anche d'inverno. Diamo il benvenuto ai nostri amici e come sempre immenso Valeriano Venneri.
Buonasera a tutti, buona giornata, un piacere sempre stare con voi.
Chi vi parla è Pier Vives e ritroviamo anche con enorme piacere due donne che non si dimenticano, Angela Corsi e Stefania Pastore, due delle più belle voci della radio.
Grazie, grazie mille.
Grazie Pier, gentilissimo.
E ritroviamo anche Luca Paini, nostro maestro gelataio italiano preferito, che sa far suonare le corde più belle della radio anche.
Ciao Pier, grazie ancora, sono qua di passaggio.
E oggi sentiremo una nuova voce, soltanto è venuta a salutarci, è quella dell'architetta marchigiana Clarissa Luccidi.
Grazie Pierre, è bellissimo stare qui con voi, un'atmosfera speciale.
Tante grazie, grazie a te. E beh, diciamo insomma, oggi in occasione del nostro quinto anniversario la radio UMH trasmetterà storie da ricordare, leggende insolite e popolari italiane. E sentiremo le belle canzoni che abbiamo scelto per voi, come sempre, qua, in versione originale, italiano, alla Radio UMH, la radio che va dritto al cuore. Beh, iniziamo con Stefania. Lei sempre ha cose interessantissime da raccontarci, vero?
Sì, beh. Io sono nata e cresciuta in un posto dove, sì, in effetti da tante possibilità di raccontare tante cose interessanti. Ovviamente per me, ma anche per voi sicuramente. Infatti oggi volevamo parlare di leggende, di miti, e siccome il posto da cui io provengo è un posto abbastanza speciale, è la zona dei laghi del nord Italia, per cui un posto dove la natura è abbastanza fiavesca, tanti laghi, tanti ruscelli, vicino alle Alpi, per cui tante montagne, e ovviamente posti di questo tipo danno sfogo proprio all'immaginazione, per cui esistono veramente tante leggende di gnomi, di streghe, di speritelli, sia sulla riva del lago, sia nell'entroterra, nelle valli, nelle montagne. Per cui scegliere qualche leggenda non è stato facile, perché in effetti la scelta era molto vasta. Io volevo parlare un po' della leggenda più inquietante, più paurosa, più misteriosa, che non è solo delle valli dell'Ossola, cioè le valli che circondano il Lago Maggiore, ma anche in generale di tutte le Alpi. E si tratta di un essere veramente pauroso, il più pericoloso di tutti. Infatti viene chiamato il re dai bis, cioè il re delle bisce, dei serpenti, ovvero il basilisco. Sicuramente avete sentito questo personaggio da altre parti, perché è veramente famoso, e Harry Potter, per chi conosce questo film, l'ha reso ancora più famoso, perché in effetti si vede, adesso non mi ricordo più in quale degli episodi, ma c'è questo basilisco. Ovviamente in Harry Potter è descritto in un altro modo, non corrisponde proprio alla nostra leggenda, ma questo basilisco, che ne parlava già Plinio il Vecchio, per cui nel primo secolo dopo Cristo si parlava già di questo basilisco, le prime notizie scritte si hanno proprio da lui. Era un essere veramente pauroso, era un rettile non molto grande di dimensioni, ma era potentissimo perché aveva proprietà ipnotiche, per cui non era necessario per morire essere punti morsicati dal basilisco, ma semplicemente lo sguardo o il fiato ti poteva fare morire, ed era praticamente impossibile ucciderlo, perché leggenda racconta che un cavaliere, quando tentò di ammazzarlo con la propria lancia, con la propria spada, praticamente venne bruciato lì vivo, perché il veleno dalla spada praticamente entrò nel braccio e nel corpo del cavaliere. Per cui era veramente difficile eliminare questo basilisco. E Plinio dice nel suo scritto che l'unico modo per potersi liberare, per poter uccidere il basilisco, era buttare una donnola nella sua tana. La donnola, per gli spagnoli che ci stanno ascoltando, è la comadreja. Allora, veniva buttata questa donna e la donna con la sua puzza, il suo odore proprio mefitico, praticamente uccideva il basilisco. Morivano tutte e due, anche la povera donnola, tutte e due morivano. Questo è quello che diceva Plinio. Poi invece nel Medioevo un'altra leggenda diceva che il basilisco poteva morire solo guardandosi allo specchio, cioè il suo sguardo, il riflesso del suo sguardo poteva ucciderlo. E questo è un animale veramente mitico, anche per come viene detto che nasce questo basilisco. In effetti il basilisco nasce da un uovo di gallo, per cui ogni 7 anni un gallo molto anziano poteva deporre questo uovo. Però questo uovo fatto da un gallo doveva essere poi covato da un serpente o da un rospo per altri 9 anni. Per cui, insomma, non ce n'erano molti, era difficile poter creare un basilisco, ma quando c'era era veramente pericolosissimo. E dalle mie parti, in Val d'Ossola, appunto, cioè, è talmente potente questa leggenda che il comune di Malesco, ha voluto proprio fare del basilisco il simbolo della città e gli è stato dedicato proprio un monumento, cioè una grossa statua. Per cui chi va da quelle parti consiglio di andare a vedere il monumento del basilisco a Malesco. Io avrei anche tante altre leggende, sempre del Lago Maggiore, ma adesso lascerò la parola a qualche altro mio collega.
E ora parla Angela Corsi.
Grazie per l'intervento, Stefania. La mia zona non è così magica come quella di Stefania, ma diciamo così anche le mie parti hanno delle leggende che possono essere interessanti. Come ho detto l'ultima volta che sono venuta, io vengo da una zona vicino Roma, un piccolo paese di montagna, diciamo, io volevo parlare più che altro di una leggenda che è legata molto da vicino alla storia del mio paese. Difatti questa leggenda si trova al confine tra storia e appunto la storia e la fantasia. Parlo della leggenda della vecchietta del Carnaiolo. E questa leggenda ha tanta importanza per il mio paesino che addirittura durante la festa principale che si svolge durante il mese di ottobre, la festa si chiama Sagra delle Castagne, viene revocato questo momento raccontato dalla leggenda sulla vecchietta del Carnaiolo. Ci troviamo intorno al 1489 e in quel momento a Soriano era controllato dal delegato papale di Dago di Carvajal, mandato appunto dal Papa Innocenzo VIII, che è stato poverino vittima di delle macchinazioni di un vicino feudatario chiamato Pierpaolo Nardini. Questo Nardini voleva impossessarsi del castello di Soriano e di tutto il territorio appunto controllato da Carvajal e a tradimento, cenando a casa sua, lo ha ucciso. E dall'alto della sua torre, della torre del castello di Soriano, poi con un movimento della fiaccola voleva avvisare i suoi seguaci avvisarli che purtroppo qui ci sono delle macchinazioni.
Come sempre, Angela.
Valeriano mi sta distraendo, purtroppo, non mi concentro. E quindi il feudatario dall'alto della torre del castello Orsini, in cui appunto risiedeva Carvajal, voleva avvisare i suoi seguaci della libertà che potevano occupare Soriano. Ma purtroppo tutte le sue macchinazioni sono state così non hanno avuto successo, perché una vecchietta, la famosa vecchietta del Carnaiolo, appunto dalle falde del Monte Cimino vide il movimento della fiaccola del conte Nardini e, spaventata da quello che poteva succedere, Difatti si dice che si era accorta di che qualcosa non andava e disse la famosa frase: la rocca è presa. Cioè, nel senso che la rocca, per rocca si intende il castello di Soriano, la rocca è presa, e correndo con pochi cenci, insomma, con, immaginate, di notte, una fredda notte di novembre, questa vecchietta così si mette quattro cose, insomma, per non avere troppo freddo, corre in fretta e furia, e durante il suo cammino inizia a chiamare, a svegliare il popolo sorianese: svegliatevi, svegliatevi, perché qui sta succedendo qualcosa di terribile, la rocca è presa, la rocca è presa. Allora che fanno i sorianesi? Prendono arnesi, zappi, quello che hanno, insomma, a portata di mano, e vanno verso il castello Orsini, e da lì poi vanno a combattere, a lottare contro i seguaci di Nardini a metà strada tra il mio paese Soriano e il paese appunto di Pierpaolo Nardini. E c'è una famosa battaglia campale del Fosso del Buon Incontro, e in cui in questa battaglia i sorianesi sconfiggono questi seguaci, e per eliminare il Nardini e il suo tradimento, per punirlo del suo tradimento, lo tirano, proprio lo gettano dall'alto della torre di Soriano, e ecco, per eliminarlo e, insomma, farlo fuori. E il Papa Innocenzo VIII, proprio per questo gesto dei sorianesi, che hanno lottato per la propria libertà, ha voluto diciamo premiarli, e sullo stemma del mio paese c'è appunto la parola fidelitas, fedeltà, e per premiare la loro fedeltà contro il papato e contro il tradimento che voleva, ecco, di Pierpaolo Nardini. E ecco, tutti questi fatti sono rievocati nella famosa Sagra delle Castagne, che si svolge durante il mese di ottobre nel mio paese Soriano, nel Cimino.
Dobbiamo dire una cosa, che vi ringraziamo tanto, Angela, anche Stefania. Come dice una canzone siberiana, un popolo che non racconta più fiabe è destinato a morire di freddo. E noi di fiabe ne abbiamo tante. E in questo punto sentiremo una canzone bellissima di Angelo Branduardi. Volevo mettere Alla Fiera dell'Est, ma l'avevamo già messa, e ne mettiamo una diversa, che è anche molto carina, che ci fa sognare anche. Cogli la prima mella, che ha anche molta poesia.
Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima mela. Danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima mela. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà. E fortuna chi se ne va, cogli la prima mela. Stringilo forte a te, l'amico che prima meta. Bellami così fiera vai, non lo rimpiangerai, cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela.
Magia anche quella della voce di Angelo Branduardi. Le fiabe italiane sono tra le più ricche di fantasia e di creatività dell'intera produzione mondiale. È una tradizione culturale che si compone di migliaia e migliaia di racconti magici in origine, resi e tramandati spesso nei dialetti straordinariamente espressivi, perle di rara bellezza. E abbiamo sentito già due storie che comunque ci fanno conoscere un po' meglio questa Italia ricchissima.
Sì. E hai ragione quello che hai detto dei dialetti, perché in realtà molte delle leggende che si raccontano nelle parti del nord Italia, sui laghi così, sono quasi tutti in dialetto. Il nome spesso dell'essere mitico, della strega cattiva, è in effetti in dialetto.
Sì, per esempio la stessa leggenda di cui ho parlato prima, la vecchietta del carnaiolo, nel dialetto del mio paesino, carnaiolo è l'essiccatoio per la carne. Vuol dire che questa vecchietta usava questo attrezzo per essiccare la carne, magari di maiale o di vitello. Quindi ecco, è molto importante che il nome di una leggenda viene da un tipo di una parola specifica.
Stefania, scusami, mi ha colpito la parola comadrega.
Comadreja.
E ho capito, non ho quella. Cosa sarebbe, insomma?
Allora, la donnola è tipo un animaletto come la puzzola, la faina, questi animaletti piccolini, tremendi del bosco.
Curiosamente si chiama donnola, non insomma comadrega.
Perché non si chiamerà uomolo?
Uomolo!
No, è la donna. Ma infatti io non lo so, ma comadreja in spagnolo vuol dire anche...
Comadreja, ci sto pensando.
Perché non
forse
viene
perché
usata anche
come comadre?
Come comadre,
giusto.
No?
Allora,
comadre.
È una persona così velenosa.
Ma sono pericolosi, sono animali pericolosi.
Anche in italiano.
Sono carnivori, si mangiano i roditori, le cose così. Sono
gli uomini,
animaletti.
Quando sono cattivi li mozzicano.
Magari. Però da noi solamente uccide il basilisco e basta.
Ma doveva chiamarsi uomolo.
Uomolo, la prossima volta, Angelo.
Cercheremo una leggenda, la troveremo in Italia.
Io vorrevo farvi una piccola, insomma, parlarvi di una piccola leggenda che è soprattutto del Sud Italia. Il Sud Italia è anche molto superstizioso, da Napoli in giù, insomma, ci sono queste superstizioni. Una che a me ha colpito molto perché è diffusa in tutto il Sud Italia, nel Meridione, è quella che, per esempio, ne parla anche in un famoso libro, Cristo si è fermato a Eboli, che effettivamente ancora è fermo a Eboli, e si parla del monachicchio. E il monachicchio è una specie, credo di poter affermare con certezza, un Robin Hood ante litteram, perché fondamentalmente era un piccolo monaco, un piccolo, come dire, quasi a livello gergale, un piccolo gnomo che la notte si presentava nelle case, soprattutto dei ricchi, e rubava i soldi, i denari, e in cambio li lasciava delle foglie secche. Questa, per esempio, nella zona della Puglia, il monachicchio lucano della Basilicata prende il nome di lavoro. Anche in Sicilia c'è una testimonianza di questa leggenda. E praticamente, dopo aver rubato molte volte i soldi ai latifondisti, agli abbienti, lo ripartiva per, diciamo, i contadini o la gente, insomma, che era più bisognosa. E quindi Robin Hood, io continuo nella strenua difesa del tradizio.
Le radici a Eboli, no? Da quelle parti.
Da quelle parti, no? Nel senso che Robin Hood viene, a dire il vero, e dobbiamo dire che il nome originario di Robin Hood è il Monachicchio, insomma, nasce. No, però è molto divertente. E poi, per esempio, c'è anche un altro tipo di leggenda, che è il morso della Taranta, che poi dà sfocio.
È
il tarantolato. E noi siamo in Puglia, siamo più un poco tutti tarantolati. E quindi poi, per scacciare, insomma, questo morso, è nato il ballo della pizzica, che io credo sia un ballo tremendamente particolare. Io credo che in Italia si possano far veramente un sacco di, cioè, siamo molto fiabeschi, sappiamo raccontare le cose, è un popolo che, insomma, abbiamo la favella facile, vero?
Sì.
Stefania?
sicuramente non ci manca, sì. E poi, insomma, anche appunto i posti danno incrementano, nutrono, no, determinati tipi di leggende, per cui da noi ci sono molte, per esempio, streghe dei laghi o i folletti, i gnomi dei boschi, perché ovviamente l'ambiente dà gioco per tutte questa serie di miti. Un'altra cosa bella, secondo me, che io li conosco, quelli che sono dalle mie parti, ma sicuramente sarà un po' una caratteristica di tutta l'Italia, sono le sagre, no? Quelle che sono le sagre, per esempio, della castagna, della polenta, o ce n'è una, per esempio, vicino a me, che è la sagra del risotto con la luganaga, che è un tipo di salsiccia, che in realtà queste sagre derivano da una leggenda e vengono fatte una volta all'anno per commemorare una leggenda del passato. Per esempio, dalle parti di Varese c'è questa sagra del risotto con la salsiccia, perché ogni terzo giovedì del mese di gennaio viene proprio fatto un rogo, un falò, dove questa strega viene bruciata, ed era per commemorare, non riesco a dire questa parola, aiutatemi, commemorare.
Siete abituati a dire le parole in inglese?
E commemorare.
Così Valeriano, duro,
Lì la tradizione, l'identità.
Dai, tu lo sai che tutti qua siamo molto legati al nostro paese, alle nostre tradizioni, dir così. Comunque, io vi consiglio di andare nei paesi della provincia di Varese il terzo giovedì di gennaio a mangiare il risotto con la luganica per commemorare la giobbia, che in dialetto vuol dire giovedì, no? Perché viene bruciata appunto questa strega in un rogo il giovedì, ed era per rappresentare questa strega cattiva che allora, adesso ovviamente non c'è più, girava nei boschi e si mangiava i bambini.
Quindi abbiamo fatto una esperienza, abbiamo, insomma, raccontato un'esperienza del nord, del centro e del sud, però c'è anche Luca che ci può raccontare della zona del Parmense,
dove da noi, diciamo, le leggende sono più legate alla, diciamo, distribuzione di tutti i castelli, questi più di 100 castelli che stanno tra Parma e Piacenza, dove si racconta sempre di queste storie di fantasmi ritrovati. Stavo guardando l'altro giorno, ad esempio, nel castello di Bardi, un bellissimo paese della montagna parmigiana tra Parma e Piacenza, e quasi a confine con la Toscana, dove si racconta della classica storia d'amore tra un capitano d'armi e la figlia del castellano. Questo capitano d'armi va in guerra, perde la guerra, muore, e allora ancora oggi raccontano che si sentono le urla strazianti nel castello di questa principessa morta di dolore. La cosa incredibile è che esistono foto che esiste addirittura una mostra per le foto e le registrazioni fatte di questo fantasma, che è uno dei più studiati a livello italiano, nel senso che è veramente uno dei pochi dove per chi crede e per chi non crede, fatte con macchinari più o meno scientifici, diciamo parascientifici, però esistono testimonianze dirette di questo fantasma che si aggira per il castello urlando e stiamo piangendo la morte del suo innamorato, ecco. Quindi no, allora, e come questa ce ne stanno tante altre, perché in altri paesi sempre ci sono queste, diciamo, storie sempre legate di solito a storie di guerra, storie di questi condottieri che se ne vanno e che o che muoiono in guerra e tornano al castello, come a Soragna, abbiamo di Soragna, anche lì c'è la storia di un altro, diciamo così, condottiero morto in guerra, e Torre Vieca, diciamo, in tutti i castelli, in quasi tutti, diciamo, di questa grande provincia che è Parma e Piacenza, dico grande in senso come numero di paesi medievali, quindi di castelli, ci sono, diciamo, che si aggirano nelle mura di queste antiche leggende, costruzioni.
Grazie Luca, siamo quasi per finire. Volevo semplicemente parlare di Dario Argento, scusatemi, lo faccio sempre, ma è il mio regista grande preferito.
Arriva l'orrore di Dario.
L'horror, lo so, è l'horror ma all'italiana, il giallo italiano, l'horror all'italiana, ma anche lui è molto legato, lo devo dire, alle leggende. È sempre una persona che sempre sta per raccontare storie nuove. Sta per uscire adesso The Sandman, l'ultimo film di Dario Argento, che anche ci racconta questa storia di Sandman. Non ricordo come si dice in italiano. Come si dice l'uomo che viene?
No, l'uomo della sabbia.
L'uomo della sabbia, giusto. Ma, sì, certo. È anche una storia anche legata a questa leggenda che da bambini tutti avevamo paura di qualcuno sotto il letto. Anche io guardavo sempre, avevo paura.
È un classico, sì.
Sì. Va bene, anche in tutti i suoi film ci sono sempre le leggende, da quel quasi iniziale, dall'anno 75, film Profondo Rosso, e in tanti altri.
Suspiria
anche, ci sono teatro, tante fenomena, tante storie con tante altre. Beh, vi lascio un minutino e ci dobbiamo lasciare, alla prossima. Se
alla
volete
prossima.
Dire qualcosa.
Vabbè. Alla prossima, grazie mille Piero.
Alla prossima, è stato un piacere come sempre.
Come sempre, grazie ancora e grazie anche per le scelte musicali sempre all'altezza, devo dire.
Vabbè.
Buone scelte. Arrivederci.
Arrivederci e alla prossima. Ciao ciao.
Ciao ciao.
Arrivederci.
Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips, datti do di do, ci boom, ci boom, boom. Datti du di du, ci bom ci bom bom, datti du di du. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, 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 da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-di-do-di-doo. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. E suona.